il professor Baldassarre ci ha comunicato un leggero ritardo dell'aereo. Il ritardo avrebbe dovuto essere contenuto, ma visto che ha superato il limite di quel che ci era stato comunicato, cominciamo, anche perché l'ora è tarda. Io ricordo il tema, che è Radici dimenticate della Costituzione, che in parte è una provocazione, stante a leggere gli articoli e da questo breve scambio di parole che ho avuto 2 minuti fa col professor Matteucci, e quindi è sia nella ricerca delle radici, così come il professor Spagnolo ha detto che svolgerà il suo intervento, che sotto la formula di provocazione credo che non mancheranno stimoli da parte nostra, che dovremo ascoltare le comunicazioni, che poi quando il professor Baldassarre arriverà concluderà col terzo intervento. Per parte mia, nel presentare brevissimamente questa questione, probabilmente vale la pena unicamente dire che il tentativo di stasera è quello di far uscire in qualche modo un dibattito sullo statuto fondamentale che regola i rapporti all'interno della nostra società e nel nostro Stato, di farlo uscire da una questio politica connessa ad alcuni soggetti, i partiti che stanno discutendo su come cambiare le regole, come se il cambiamento delle regole fosse un problema formale rispetto a ciò che naviga nelle barche del mare, di cui queste regole dovrebbero essere appunto regole. Per far uscire da questo orto formale, probabilmente bisognerebbe dire che c'è un coinvolgimento di tutti, almeno come soggetti passivi, ma quando si è coinvolti come soggetti passivi vi è anche un coinvolgimento in qualche modo della responsabilità di ciascuno di noi. E probabilmente questa responsabilità appartiene alla sfera della responsabilità più globale che ciascuno di noi muove quando muove e manipola ciò che è quotidianamente abituato a manipolare. Questo potrebbe essere l'orizzonte in cui tentare di includere gli interventi di stasera, se i relatori lo vorranno. Perché se la regola si ferma all'orizzonte del cittadino in quanto tale, probabilmente la regola resterà in qualche modo sterile. Se la parola cittadino non esaurisce i confini degli interessi della persona, e qui contrappongo in qualche modo cittadino e persona, probabilmente questa responsabilità si amplia e ci vede sicuramente più coinvolti. Probabilmente quindi c'è un'implicazione morale nel parlare di queste cose che ci riguarda tutti, dove per moralità intendo riferirmi al fatto che se si vuole perseguire uno scopo bisogna che chi lo persegue abbia l'attenzione a tenere presente tutti i fattori che coinvolgono questo scopo. Di questo, francamente, in questo momento, di questa capacità di un orizzonte ampio, si può dubitare di chi parla in questo momento di questo problema delle regole. In questo contesto, quindi, andiamo a vedere, a fare questa indagine veloce su radici dimenticate della Costituzione che ci riguarda. Do la parola quindi al professor Spagnolo Ugo, che è professore di giustizia costituzionale a Torino e che è già stato giudice della Corte Costituzionale, quindi giudice costituzionale dall'86 al 95, quindi direi con un'esperienza freschissima. Prego.
Grazie. Ma io dico francamente che, dato l'ampiezza del tema, speravo proprio di giocare di rimessa, cioè speravo che Baldassarre parlasse e poi stavo a sentire che diceva e andavamo a vedere, e quindi mi trovo un po' scombussolato da questo onere che mi cala addosso, e quindi cercherò di esporre alcune considerazioni che non so neanche se stiano e finché stiano effettivamente nel tema quale è stato posto dai promotori di questa interessante discussione. Cioè, in sostanza, partirei da questo concetto, dal fatto che in questi tempi nei quali si sta aprendo un processo di revisione alla Costituzione, i principi fondamentali, perché a questi si riferisce fondamentalmente, direi, il tema che ci è stato posto, queste radici, che sono poi sostanzialmente le radici che traggono, direi, spunto, soprattutto alimentazione, soprattutto dai principi fondamentali della Costituzione. Questi principi fondamentali hanno ricevuto omaggi diffusi, diffusi nel senso cioè che si è detto per molto tempo che la revisione della Costituzione non dovesse toccare i principi fondamentali. Anche coloro che hanno presentato, che si sono, direi, schierati o si sono dichiarati favorevoli a una assemblea costituente, si sono per lungo tempo preoccupati di dire: sì, facciamo l'assemblea costituente, rivediamo la Costituzione, non soltanto nella prima parte, ma anche non solo nella seconda parte, ma anche nella prima parte, ma non tocchiamo i principi fondamentali, non tocchiamo i principi fondamentali. E per il vero, la soluzione che ci è stata prospettata in sede di bicamerale, ovviamente, riguarda soltanto la seconda parte della Costituzione. Devo dire che per il vero ci sono state voci discordi e voci autorevoli che hanno invece ritenuto che la prima parte non dovesse essere intangibile, ma che invece si dovesse anche rivedere la seconda parte della Costituzione, cosa che ovviamente avrebbe potuto essere fatta soltanto in sede di Assemblea Costituente, trattandosi oltretutto di diritti inviolabili e quindi non suscettibili di revisione costituzionale. Ma si è posto proprio nel richiedere l'Assemblea Costituente proprio questa esigenza, dicendo: ormai, direi, i principi fondamentali che sono messi nella Costituzione sono in qualche modo superati dalle cose che sono cambiate, perché non rivedere anche la prima parte della Costituzione, indicando alcuni temi sui quali soprattutto l'attenzione di chi cambia doveva porsi. Tra l'altro vi è stato, e mi pare anche a ragione, chi ha poi rilevato che, quando anche si fosse ritenuto soltanto di rivedere la seconda parte della Costituzione, beh, il tutto era un po' un'illusione, era un fatto di illusione il non pensare che una revisione della seconda parte della Costituzione non avrebbe avuto dei riflessi nella prima. Certamente è difficile pensare di tagliare una Costituzione a fette, è difficile non vedere gli spunti di connessione, di coordinamento necessari, i riflessi che il cambiamento della seconda parte della Costituzione ha sulla prima parte. Comunque oggi ritorna in questo nostro dibattito una attenzione alla prima parte della Costituzione ed in modo particolare ai principi fondamentali, perché in sostanza sono quelli su cui effettivamente si deve leggere la nostra Costituzione così com'è, e su cui si deve vedere e confrontare i livelli, come ci è stato detto nell'introduzione che ci è stata presentata, i livelli di attuazione effettiva di questi principi, il modo come nel corso di questi 50 anni questi principi sono stati attuati. Ora è chiaro che non potrei soffermarmi certamente su tutti i principi fondamentali. Alcuni di questi hanno, direi, una minore attualità, alcuni hanno un'attualità fortissima, per esempio l'articolo 5 che riguarda il problema dell'autonomia e riguarda il problema della indipendenza e dell'unità della nazione, quindi di conseguenza soggetti oggi a delle tensioni a seguito dei problemi, da una parte delle realizzazioni che si stanno facendo per quanto riguarda lo spostamento, il decentramento in sostanza in relazione al principio dell'autonomia, ma anche in relazione alla vicenda della cosiddetta secessione che pone in discussione la questione della indipendenza nazionale. Non mi soffermo su questo punto. Io ritengo che i quattro articoli fondamentali della nostra Costituzione, quelli che hanno dato il segno, quelli che hanno stabilito il grande patto sociale e ideale, quelli che hanno tracciato il programma sociale della nostra Costituzione, sono gli articoli 2, 3, 1, 2, 3 e 5, e 1, 2, 3 e 5, 1, 2, 3 e 4, che in sostanza complessivamente pongono le basi di una democrazia pluralista e sociale. Solidarietà, uguaglianza, il principio lavorista sono, secondo la mia opinione, ma credo anche di un'opinione largamente diffusa, i punti fondamentali della nostra Costituzione, quelli in sostanza su cui poi, con una connessione diretta per quanto riguarda il principio democratico, quindi principio solidarista, principio di uguaglianza, principio lavorista, principio di democrazia. Scriveva Calamandrei sotto questo aspetto, che fino a che, ecco, per stabilire direi veramente il forte collegamento tra democrazia e questi valori che sono indicati in quegli anni, nei precedenti articoli, fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare, di studiare, di trarre con sicurezza i mezzi di lavoro per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà neppure chiamare democratica. È noto che i costituenti non intesero esprimere in queste norme soltanto delle considerazioni di carattere ideologico, anche se certamente la ispirazione che ha, direi, sostenuto la creazione di queste norme è variegata. C'è stato un punto d'incontro, un punto di riferimento, una costruzione comune, ma ha voluto dare in sostanza dei valori a queste norme, valore giuridico, e quindi di conseguenza ha rifiutato di inserirli, come è avvenuto in altre Costituzioni, in una specie di preambolo separato di incerta qualificazione giuridica. Quindi nella nostra Costituzione questi principi hanno, non sto molto a soffermarmi perché è abbastanza evidente, è abbastanza direi percepibile quanto questi principi sono fondati sulla dignità dell'uomo, tanto come valore etico, morale e spirituale, quanto come valore immesso nella concreta esistenza sociale. Si è detto che il principio della dignità umana è diretto a tutelare l'uomo anche dalle privazioni materiali e costituisce quindi il fondamento primo dei diritti sociali e dei corrispondenti doveri di prestazione. Rispetto a questo principio, quello di uguaglianza si presenta come un necessario complemento in quanto pone ai poteri pubblici il compito di superare le sproporzioni nella distribuzione tra poteri delle risorse economiche e sociali per contrastare tale eventualità che può ostacolare l'obiettivo fondamentale della autorealizzazione personale. In sostanza è la persona al centro di questo complesso di valori che in un modo o nell'altro, sia per quanto riguarda il cammino dell'articolo 3, soprattutto del secondo comma, sia per quanto riguarda il principio del lavoro, sia soprattutto per quanto riguarda il principio di solidarietà contenuto nell'articolo 2, ha come epicentro, come dato fondamentale, architrave, la persona. Che cosa si può dire su che cosa è avvenuto di questi tre principi, che sono poi tra l'altro gli ispiratori di gran parte delle norme della Costituzione? Tutte le norme sui diritti sociali nascono da questi tre principi. Le norme, direi, che hanno costituito un elemento di forte novità rispetto alle Costituzioni precedenti, ma che si sono poi, direi, anche con i diritti di libertà hanno costituito la parte più forte, la parte più rilevante, la parte più bella della nostra Costituzione. Innegabilmente questi principi hanno indirizzato, queste norme sono state tutte indirizzate dai tre principi ai quali ho fatto riferimento. Quando nella domanda mi si pone, quando nel titolo mi si pone la domanda, che io, siccome sono uno molto obbediente, che in sostanza ha letto il tema e quindi cerca di stare nel tema il più possibile per evitare sbandamenti, che cosa si può dire in questi 50 anni di queste radici, se queste sono le radici della nostra Costituzione? Sono radici dimenticate? Hanno prodotto? Qual è stato il frutto di questo seme che è stato gettato dai nostri costituenti in questo patto sociale, in sostanza, in questo programma sociale che avrebbe dovuto essere realizzato chiedendo al legislatore di operare solo a tutta quanta, direi, il settore, gli strumenti di carattere pubblico, di realizzare nel corso, come dicevo, di questi anni. È difficile poterlo dire perché bisognerebbe ripercorrere la storia di questi 50 anni, molto complessa. Si potrebbe soltanto accennare che nonostante le tensioni che vi sono state in questo paese, ce ne sono state tante nel corso di questi 50 anni, la coesione ha tenuto. Che in sostanza, direi, la solidarietà è stato un elemento forte che nei momenti più aspri, nei quali sembrava davvero che tutto diventasse molto più difficile e aspro tra i contrasti ideologici e sociali, la solidarietà ha operato. Penso soltanto a che cosa è stato, ma forse non ce ne siamo più ricordati, a che cosa è stata per quanto riguarda il principio di solidarietà questa migrazione di 400.000 persone dal sud al nord, che hanno trovato, sia pure con resistenze, polemiche e anche asprezze e anche incomprensioni, ma hanno trovato solidarietà nelle regioni del nord d'Italia. Un fatto che secondo me ha pure la sua importanza. Vi sono stati dei momenti alti della nostra storia in cui la solidarietà è stata vincente contro forze o spinte che dovevano disgregare. Pensiamo alle vicende del terrorismo, delle stragi, dell'assassinio di Aldo Moro e via dicendo. Cioè, in sostanza, se si può dire di questi spunti che nascono da queste radici, che la crescita del paese ha nel complesso immesso nella cittadinanza strati della popolazione, strati più deboli della popolazione, ha inserito nella società di più gli anziani, i bambini ad avere più scuole, servizi sociali, i disabili a ottenere maggiore integrazione culturale e inserimento nel mondo del lavoro. In sostanza mi sembra che questo processo di inclusione vi sia stato e vi sia stato soprattutto per la spinta che in qualche modo, direttamente o indirettamente, questi principi hanno giocato nella storia del nostro paese. Più complesso sarebbe il discorso se lo facessimo con riferimento allo Stato sociale, che è nato in ritardo negli anni 70, molto tempo dopo gli altri Stati d'Europa. Gli errori, le deviazioni sono note e hanno non poco contribuito alla sua crisi. Basti ricordare il clientelismo, che è stata una vicenda micidiale ai fini dello Stato sociale. Però in complesso non si può non constatare i frutti straordinari della scolarizzazione, il grande miglioramento della salute, l'aumento della durata della vita, la crescita del generale del tenore di vita, l'attenzione all'occupazione, l'acquisizione dei diritti sociali e la consapevolezza di esserne i titolari. Forse su un punto non si è adeguatamente riflettuto, è sulla statualizzazione integrale della sicurezza sociale, che ha escluso qualsiasi spazio all'autonomia del sociale e che è il Stato il riflesso di un centralismo esasperato, fatto di molte paure e di molti interessi. E questo ha allontanato ogni partecipazione, ogni possibilità di critica, lasciando gli utenti in una condizione di soggetti passivi, titolari certo di pretese, ma sostanzialmente in qualche modo direi passivi dinanzi alla onnipotenza burocratica dello Stato. Era un percorso ineluttabile questo? Non era invece possibile un'autonomia, un'autonoma socialità fondata sulla solidarietà, secondo, tra l'altro, le tradizioni che erano state proprie anche degli stessi movimenti popolari, movimenti operai. Ora lo Stato è in difficoltà e mette a rischio le acquisizioni, i diritti dei cittadini in difesa, e che si trova in difesa di fronte alle spinte che vogliono chiudere, eliminare ogni spesa, recuperare il principio, rompere il principio di universalità aprendo la porta alle gestioni private. Io credo che questa difesa dello Stato sociale oggi è necessaria, se non si vogliono creare sofferenze tremende a molti e molte centinaia di migliaia, forse milioni di uomini e di donne, ma si dovrà pensare per il futuro, e ne parlerò un attimo dopo, che accanto allo Stato e al mercato occorrerà trovare qualche altra cosa. Ma la difesa è assai difficile ed è destinata lentamente ad arretrare in relazione alle vicende che oggi riguardano la nostra economia, dalla sua globalizzazione alla precarizzazione del lavoro, dall'esigenza di riduzione del debito pubblico, dalle reazioni che ne potranno nascere allorché poi in sostanza lo Stato sociale sarà più a fondo attaccato. Questo preoccupa profondamente. Io credo molto ai rischi gravi che incombono sulla stessa coesione del Paese, sulla formazione di blocchi di interessi schierati l'uno contro l'altro, per, direi, i processi di impoverimento che oggi riguardano vasti strati di cittadini che fino ad oggi non erano stati toccati da questo aspetto. D'altra parte questo è quanto sta avvenendo anche in altri paesi dell'Europa, nei quali il peso della disoccupazione non accenna affatto a diminuire e le cure che sono state predisposte anche a livello internazionale non hanno finora prodotto alcun effetto. Le ipotesi anche e i tentativi giusti, sacrosanti, di ridisegnare lo Stato sociale, anche per eliminare situazioni di disuguaglianza e inammissibili esclusioni che esistono oggi, pensate ai giovani, pensate agli immigrati, sono assai importanti, essenziali, ma questi hanno bisogno di tempi lunghi e di una dimensione europea che non si riesce a creare. Diventa davvero difficile creare una dimensione europea. Mentre le pressioni oggi per ridurre, direi, parti importanti e rilevanti dello Stato sociale sono pressioni immediate, sono pressioni, direi, a mesi in sostanza. Troppo spesso, secondo me, la crisi e la riforma dello Stato sociale vengono trattate come questioni di natura esclusivamente economica, questioni di tagli e di restrizione delle spese pubbliche. Si tratta per me invece di un problema cruciale per la democrazia, che non può essere risolta con la sola proposta di uno Stato minimo di mera assistenza ai poveri e agli emarginati. Ma il problema di fondo, e ritorno direi all'inizio del mio tema, che oggi mi preoccupa, è che questi principi di solidarietà, di uguaglianza e di lavoro cadono, hanno un impatto con una attualità, con una situazione concreta che è profondamente diversa. Diversa da quella iniziale, se vogliamo, ma diversa, direi, proprio rispetto allo spirito di questi principi. Beh, che oggi il problema delle disuguaglianze sia fortemente aumentato è un dato assolutamente scontato. Sappiamo bene come la forbice sia divaricata nei paesi ricchi, tra paesi ricchi e paesi poveri, nei paesi poveri, nei paesi ricchi. C'è una situazione nella quale ceti perdono una posizione di benessere e vengono a far parte e aumentare il nucleo, il numero delle persone che si trovano in una posizione di emarginazione o di semi-emarginazione. È indubbio quindi che questo aspetto di una uguaglianza che ormai si sta dissolvendo nella concretezza e apre non solo forbici, a volte baratri di differenza tra uomini e uomini, è una cosa che preoccupa fortissimamente, che fa pensare a che cos'è, alla forza che non è riuscito ad avere il principio di uguaglianza, nel senso di avvicinare perlomeno le condizioni economiche tra gli uomini. È indubbio che sul terreno della solidarietà noi sentiamo quanto sia distante la realtà, come sia diventato il mondo più profondamente lontano dalla solidarietà, come sia diventato più lontana da quello spirito che unisce gli uomini rispetto invece all'egoismo, all'individualismo esasperato, ai problemi, direi, che la stessa mondializzazione del mercato finisce sempre di più di stimolare. E per quanto riguarda il lavoro, ci rendiamo conto, lo sappiamo, abbiamo sotto gli occhi, quanto la disoccupazione, che non è soltanto un fatto nostro, ma è un fatto mondiale, o quasi mondiale, oggi, direi, renda veramente ineffettivo il diritto al lavoro, che pure era uno dei principi fondamentali, posto all'articolo 1 della Costituzione. Quindi c'è questo problema acuto, ormai, di questi principi che sono stati affermati, di queste radici della nostra Costituzione, che si sono trovati in un humus profondamente diverso, che è cambiato profondamente, dove diventa davvero difficile, impensabile, di riuscire a ricostruire qualche cosa che vada nella direzione dell'uguaglianza, della solidarietà e del lavoro. Ecco il punto drammatico nel quale ci troviamo, il punto difficile che non sappiamo davvero da che parte affrontare, per le difficoltà obiettive che tutto questo comporta. Sappiamo bene quali sono le linee di tendenza dell'economia mondiale, sappiamo bene quali sono i trend che bisogna affermare, sappiamo bene come sia difficile riuscire a modificare o anche soltanto incidere su questi indirizzi. Che fare allora per ridare effettività in un quadro così deteriorato ai grandi principi costituzionali? Per riavvicinare gli uomini ai principi di solidarietà, di uguaglianza, per ricongiungerli al lavoro, per riportare le persone al centro della società, per dare un significato alla difesa accanita della prima parte della Costituzione, la quale, come dicevo, in sostanza è qualcosa da cui sentiamo veramente, nonostante tutto, la estrema difficoltà a distaccarsi. Noi sentiamo che uscire dalla prima parte della Costituzione, dai grandi principi della Costituzione, diventa davvero oggi qualcosa di profondamente traumatico. Io voglio soltanto, tra i vari tanti vari aspetti delle questioni che si pongono, accennarne soltanto a due. La prima, che riguarda la politica, la sorte della politica dei diritti nel tempo delle disuguaglianze crescenti e teorizzate, del ritorno all'intolleranza. Sono diritti che scaturiscono, come si è detto, dai principi fondamentali della Costituzione, diritti che, per sé inseriti nel quadro complessivo dello Stato sociale, hanno acquistato piena autonomia rispetto alle vicende di quest'ultima. Sono diritti che la nostra Costituzione ha reso inviolabili, sono diritti che hanno consentito, e questa è stata la grande innovazione di questo secolo, di trasformare appunto in diritto quello che in passato era affidato al caso, alla carità, alle forze economiche e contrattuali, riempiendo la cittadinanza di contenuti sociali oltre che civili e politici. Si è detto che al posto dello Stato di diritto abbiamo trovato lo Stato costituzionale dei diritti, cioè lo Stato dei diritti sociali. I diritti sociali oggi stanno affrontando delle situazioni complesse e difficili. Prima di tutto se ne contesta la esistenza come tali. Si contesta che i diritti sociali possiano dei veri e propri diritti, e in ogni caso si afferma che i diritti sociali sarebbero subordinati e subalterni ai diritti di libertà. Una tesi che è stata fortemente contestata dalla dottrina, in modo particolare al mio amico Antonio Baldassare nella sua splendida voce sui diritti sociali, e ancora recentemente in sue pubblicazioni. Non è possibile oggi pensare a diritti sociali staccati dai diritti di libertà, nel momento in cui soltanto realizzando i diritti sociali si possono realizzare i diritti di libertà. Il secondo punto è più preoccupante, perché pone il problema dei diritti sociali nell'ottica prevalente dell'economicistica, cioè in sostanza che induce a guardare a questi diritti quasi esclusivamente in termini di costi a carico della finanza, così innescando una tendenza che congiunge, che coniuga, direi, in qualche modo la riduzione dell'impegno dello Stato e l'abbandono al mercato del soddisfacimento del bisogno sottostante al diritto. E però anche su questo punto occorre dire che i diritti sociali hanno avuto una loro realizzazione nei contenuti. Le affermazioni contenute nella Costituzione sono diventati qualcosa di concreto e di vivo attraverso la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Una giurisprudenza che ha costruito, sia pure anche con equilibrio e con considerazione dei problemi del bilancio, ma ha costruito davvero dei contenuti dei diritti sociali, dalla previdenza alla salute, al lavoro e via dicendo, che hanno una forza difficilmente superabile. Non potranno i nostri legislatori dimenticare che esiste la giurisprudenza della Corte Costituzionale, perché si troveranno poi nel momento in cui dovranno fare i conti con questa giurisprudenza. Non sarà possibile svuotare i diritti sociali nel momento in cui la giurisprudenza della Corte ha realizzato lì la Costituzione. E questo è un punto che dà in qualche modo coraggio e fiducia, sempre che la Corte Costituzionale abbia la forza di tenere e di non dimenticare questi diritti, di tenere la sua giurisprudenza e di fare della sua giurisprudenza un punto fermo insuperabile. Si tratta di diritti inviolabili, così sono stati affermati e considerati. Il secondo punto sul quale io qualche elemento di fiducia riesco ad avere è quello che riporta solidarietà e lavoro insieme, coniugandoli. Coniuga solidarietà e lavoro il terzo settore dell'economia. Coniuga solidarietà e lavoro il no profit. Fatto, direi, di questa grande spinta straordinaria del volontariato, delle associazioni, e che si pone al di fuori, direi, che consente di poter uscire dal dilemma Stato e mercato, cercando soluzioni diverse, soluzioni su un associazionismo per e non soltanto contro. In un clima che non favorisce le ragioni della solidarietà e tantomeno quello del lavoro, il terzo settore costituisce certamente un rilancio del principio di solidarietà, nel contempo uno strumento di realizzazione del diritto al lavoro. Le iniziative locali di no profit non hanno soltanto un ruolo economico, ma attivando forme di solidarietà svolgono un ruolo sociale. Come dice Gozzi in uno scritto sulla fine della società salariale, in cui il tempo pieno a pieno salario tenderà a diventare un privilegio, l'attuale via d'uscita dalla crisi va ricercata nel tempo stesso in meno mercato, meno Stato e più scambi non retti dal denaro. Coniugare lavoro e solidarietà, dunque, nonostante la loro diversità, rientrano tutti in una logica dell'utilità sociale, perché in esse delle persone si associano per effettuare in comune attività che contribuiscono insieme al rafforzamento della coesione sociale. Questa oggi, tra l'altro, è uno dei punti più interessanti dello sviluppo economico del nostro Paese, per il rilievo quantitativo che ha assunto in tutti i Paesi, in modo particolare negli Stati Uniti, ma anche negli altri Paesi d'Europa. È una grande innovazione che è all'attenzione del nostro Paese, ed è interessante il fatto che ne abbiano parlato da più parti, a partire, direi, da Ciampi e Agnelli, a finire alle posizioni più radicale. Certo, nulla garantisce che anche in quest'area venga sussunta e piegata alle esigenze del mondo produttivo post-fordista, e che nulla può garantire che non si trasformi in una gigantesca agenzia di collocamento di forze di lavoro e che non venga sommersa e ingoiata da una logica di mercato onnivoro e vincente. Ma questo è il termine dello scontro, da cui dipende la forma della nostra società globale di domani. E questa è anche la speranza di poter, con questo strumento, riaprire la strada alla solidarietà che sta alla base dell'impegno di quei soggetti che hanno aperto questa strada col volontariato, l'associazionismo di cooperazione al terzo settore. Grazie.
fatto addirittura in tempestivo. Io ringrazio il professore perché effettivamente ha dato un quadro complessivo, come aveva promesso di fare, che
non ha giocato di rimessa.
No, non ha giocato di rimessa, ha fatto l'azione, la lunga fuga, e quindi ci ha dato un quadro complessivo, richiamandosi. Ma vengono peraltro delle domande, perché poi ha toccato una varietà di temi in cui tutti siamo coinvolti. Radici e principi fondamentali sulla stessa cosa. Questo secondo me non è secondario. Poi questo problema della solidarietà, mi pare di capire che il dibattito sostanzialmente che avviene in questo periodo è diviso in due grosse, così molto grossolanamente, di chi difende un assetto minimo, questi principi, attenzione a toccare i principi fondamentali della Costituzione, soprattutto i costituzionalisti se non erro, e invece i civilisti che forse sono più orientati a modificare, facendo un discorso dicendo ma insomma il frutto di questa Costituzione sono questi 50 anni. È vero che il Codice Civile ad esempio è successivo ed è vero che il Codice Civile probabilmente poteva essere meglio, per esempio la distanza fra il libro primo e il libro quinto del Codice Civile rispetto al problema del non profit è drammatico, perché il vero problema di non profit e mercato probabilmente sta in questa distinzione che trae la sua origine anche in parte dalla Costituzione. Quindi principi fondamentali, poi il problema della statalizzazione è toccato, per cui probabilmente in questa Costituzione c'è un modo di intendere lo Stato che lo fa essere così questo investitore, comunque in qualsiasi settore. Il problema di coniugare solidarietà e mercato, ma come si coniugano? Come è stato fatto fino adesso, rilegando la solidarietà in giardini, in riserve indiane, in cui avere un controllo anche di questo settore e mantenendo questo accentramento dello Stato? E il dubbio è se da questa Costituzione doveva deliberare una modalità di legislazione, e la legislazione che ci è venuta in questi anni non è mai stata né chiara né completa, non abbiamo mai avuto una legge organica, forse l'unica è quella del 72 di tipo tributario. Sono domande che pongono in dubbio attraverso l'indicazione dei problemi, e questo non profit deve essere appunto una cosa a parte, che deve essere una specie di alibi con cui ci si salva la coscienza ancora una volta, oppure deve essere una parte unitaria del complesso della società in cui vive. Questo indice, questo elenco così chiaro emerso dalla relazione del professore, io se posso, al di là di tutto quello che spontaneamente sicuramente ha da dire, lo rimetterei nelle mani e nelle parole del professor Matteucci, di cui dico pochissimo nella presentazione, anche perché essendo collaboratore del Giornale Nuovo tutti abbiamo occasione di leggere i suoi interessantissimi articoli. È professore di filosofia morale, quindi da un giurista, tanto questo problema coinvolge chiunque, ed è dell'Università di Bologna ed è anche uno dei fondatori, e mi pare che sia una questione a cui tenga, del mulino di Bologna. Prego.
Il mio intervento, abbastanza rapido e schematico, si articola su tre punti.
Ripeto?
Si sente?
Si sente?
Bene.
Su tre punti. La prima Costituzione moderna scritta è quella della Virginia. Ebbene, alla Costituzione della Virginia, stesa da Jefferson, era premesso un Bill of Rights. Tutte le dichiarazioni, tutte le costituzioni francesi, salvo una, dal 1789, hanno la famosa Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Veniamo in tempi molto più recenti e prendiamo la Costituzione della Repubblica Federale Tedesca. Sono enunciati all'inizio, articoli 1-20, i diritti fondamentali. Ma la cosa interessante è esaminare il terzo comma dell'articolo 79, nel quale si afferma che questi diritti non sono modificabili attraverso la procedura di revisione costituzionale. Da noi non è modificabile soltanto l'articolo che riguarda la forma repubblicana del nostro Stato.
La Costituzione italiana prevede i diritti e i doveri dei cittadini, sottolineo diritti e doveri dei cittadini, non in testa alla Costituzione, salvo un rapido accenno all'articolo 2, mi pare, negli articoli 13 e 28 e poi seguono nei rapporti etico-sociali. Quindi vuol dire che nella mente del nostro Costituente non è mai stato così evidente il grande principio del costituzionalismo, che una Costituzione è fatta in funzione della difesa dei diritti del cittadino o dell'uomo e del cittadino. Questo è una, per me è una dimenticanza gravissima. Questo elemento liberale che noi ritroviamo nella nostra Costituzione quando stabilisce sull'esempio americano la Corte Costituzionale che può fare un sindacato sulla costituzionalità delle leggi, bene, questo elemento però che lo Stato è composto essenzialmente da cittadini, prima di parlare delle formazioni sociali, espressione priva di significato, questo non è evidente, mentre era evidente chiaramente nel Costituente tedesco. Abbiamo altre dichiarazioni dei diritti dell'uomo, notissime quella dell'ONU del 10 dicembre 48. Pochi, che sono dei diritti che non sono giustiziabili, sono un'enunciazione di grandi principi. Ma noi non ricordiamo, e poco di questo poco si parla, che nel novembre del 50 ci fu la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Quindi abbiamo dei diritti dell'uomo stabiliti dagli stati aderenti all'Unione Europea. Qual è la novità? Che questi diritti sono giustiziabili. Che a un certo momento un cittadino, saltando le garanzie giudizionali dello Stato, può dire direttamente alla Corte Europea dei diritti dell'uomo che sta a Strasburgo. Questa è una cosa molto importante, perché si toglie allo Stato un momento fondamentale della sua jurisdizione. E quindi possiamo sentirci, nella misura in cui il nostro Stato non ci tutela o ci tutela male, possiamo dire alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale nella sua giurisprudenza uno dei stati più condannati è sempre l'Italia. Per questo scarso rispetto dei diritti dell'uomo, non c'entra la solidarietà, eh? Questo è il primo flash. Adesso, e l'ha detto anche il professor Spagnoli, si parla di una riforma della Costituzione, ma solo, mi raccomando, solo della seconda parte. Ora non so come un'assemblea legislativa possa limitare i poteri di un'assemblea costituente, la quale assemblea costituente, se viene convocata, ha un mandato pieno e assoluto. Può fare una sola cosa, fare la Costituzione, il resto non può fare niente, ma nell'ambito delle sue, secondo la grande teoria dell'assemblea costituente, che viene formulata e sperimentata prima in America e poi formulata chiaramente in Francia. Può fare tutto, salvo non può può fare tutto nell'ambito dei suoi poteri, cioè fare la Costituzione. E quindi lei fa la Costituzione come vuole, non può questa classe dirigente che è fallita imporre a un'assemblea costituente di persone nuove di fare la Costituzione come piacerebbe a lei. Ora, io mi rifaccio ai dibattiti lontani, quelli che hanno seguito la nostra, subito dopo la proclamazione della nostra Costituzione. E si è distinto, questo lo trovo anche in Calamandrei, e Calamandrei critica questa posizione, mentre credo che sia una posizione corretta, da un lato le norme programmatiche e le norme precettive. Le norme precettive che cosa sono? Se la democrazia è una procedura, le norme precettive che hanno valore immediato, le norme precettive sono quelle che stabiliscono le regole procedurali appunto della democrazia, mentre le norme programmatiche sono soltanto delle norme di orientamento ideologico estremamente vaghe, non chiare, con parole molto elastiche come solidarietà. E in fondo, queste norme programmatiche, se le andiamo a leggere bene, sono quelle che sono state a fondamento dell'esperienza dei governi italiani di tipo consociativo. Prima di venire a questo, guardiamo allora le norme precettive. Le norme precettive sono quelle che sono chiare, precise, indicano comportamenti di individui, di soggetti, di organi dello Stato che... chiare, precise, indicano comportamenti di individui, di soggetti, di organi dello Stato che perché sono le regole procedurali. Molto elastiche come solidarietà. E in fondo, queste norme programmatiche, se le andiamo a leggere bene, sono quelle che sono state a fondamento dell'esperienza dei governi italiani di tipo consociativo. Prima di venire a questo, guardiamo allora le norme precettive. Le norme precettive sono quelle che sono chiare, precise, indicano comportamenti di individui, di soggetti, di organi dello Stato che devono avere attuazione immediata perché sono le regole procedurali. Guardiamo le norme che riguardano la giustizia. Articolo 13 e articolo 24. Preferisco leggere perché la Costituzione in questo è molto chiara. Si parla della libertà personale inviolabile, nel caso uno venga arrestata è punita, dice nel penultimo comma, ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà. Credo che i fatti di questi anni commentino da solo che questo principio non è stato rispettato. Come non è stato rispettato l'articolo 24? Come in tutti gli ordinamenti giudiziari dei paesi civili vengono poste su un piano di parità la difesa con l'accusa. No, da noi il pubblico ministero vuole un ruolo superiore a quello della difesa. E voi leggete le continue proteste delle camere penali. Non parliamo degli articoli 38-39 sulla registrazione di sindacati. E sul diritto di sciopero, non parliamo dell'articolo un po' troppo pomposo 52, che la difesa della patria è un sacro dovere e che quindi il servizio militare è obbligatorio. Vediamo un articolo che ci tocca da vicino e mi meraviglio che nessun costituzionalista mi abbia sollevato, l'articolo 81. Noi stiamo discutendo in questi giorni questa benedetta finanziaria. Se ne parla tutti i giorni, sempre però in modo diverso. Bene, nella nostra Costituzione non si parla di una legge finanziaria. E allora perché il Parlamento fa una legge finanziaria? La fa unicamente per eludere, è un'antica prassi questa, per eludere un articolo della Costituzione estremamente importante. L'articolo è l'articolo 81. Nel primo e nel terzo comma, sono importanti, leggo, le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Il Governo presenta il bilancio e dall'altra parte il rendiconto consuntivo dell'anno precedente. Invece da noi si fa la finanziaria. La finanziaria cos'è? È una specie di trenino dove tutti attaccano il loro vagone e quindi è una legge estremamente caotica. Ma la cosa importante è il terzo comma. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. È una legge bloccata, o prendere o lasciare, come succede negli altri paesi. Invece da noi abbiamo questa legge finanziaria che non è prevista dalla Costituzione. La Costituzione prevede invece un bilancio, e quando dice una parola bilancio è una piuttosto chiaro. C'è il bilancio familiare, voci di entrate, voci di uscite. Invece noi non è. Poi nell'articolo 107 si stabilisce la distinzione fra il giudice e il pubblico ministero, e questa distinzione, se non sbaglio, qui ho più autorevoli interpreti, è stata rafforzata da una recente sentenza della Corte Costituzionale. Ma invece i magistrati continuano a sostenere che è un ordine unico e quindi non c'è nessuna differenza fra il pubblico ministero e il giudice, ma nessuno li contrasta. Bene, come voi vedete, nelle cose essenziali, quelle che sono le norme precettive di attuazione immediata, noi non abbiamo rispettato la Costituzione. Tant'è vero che in un dibattito recente promosso da Liberal proprio sulla Costituzione, io ho chiesto: ma di quale Costituzione stiamo parlando? Perché noi siamo senza Costituzione nella parte delle norme precettive. Questo è il secondo flash. Adesso arriverò al terzo flash, che è il flash più cattivo di tutti, perché le norme cosiddette programmatiche, ideologiche, sono quelle che mi lasciano più perplesso e che ritengo decisamente superate. Cominciamo dall'articolo 1. Non so che senso abbia dire l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Non siamo uno Stato sindacalista o pansindacalista. Ebbero ragione i francesi nella prima Costituzione votata in questo dopoguerra, nella quale disse: la Repubblica francese è fondata sulla libertà. Il valore della libertà è assente in questa carta. È fondata sulla libertà perché? Perché usciti dall'esperienza del totalitarismo, è il valore della libertà quello che importa. Invece affermare che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro sembra di essere in una democrazia socialista. Invece con questa rottura chiara poteva essere affermata attraverso il principio della libertà. O dico il primo comma, perché il secondo comma è un comma fondamentale, è uno dei comma centrali, ma anche questo non sempre rispettato. Il secondo comma detta: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi la sovranità del popolo può essere esercitata in diverse forme. Io qui mi rivolgo ai miei due vicini su questo articolo. Io ricordo un magnifico saggio di Esposito, molto denso, perché ha visto che in questo c'era la chiave della no. Va bene, però se il popolo esprime la propria sovranità attraverso il referendum, allora il Parlamento deve adeguarsi alla volontà del popolo espressa in un referendum. Ebbene, gli ultimi referendum sono stati tutti chiaramente, hanno espresso chiaramente la volontà del popolo, ma il Parlamento non si è assolutamente adeguato. Perché è superata tutte queste norme programmatiche? Superato perché ormai è superata quella istanza di fatto fra solidarismo cattolico e istanze socialcomuniste che hanno dominato la stesura della Costituzione. È superato, ed è stato detto anche orora da Spagnoli, dalla profonda, radicale trasformazione, ma serve meglio dire rivoluzione economico-sociale del nostro paese. La realtà economico-sociale di oggi è profondamente, radicalmente diversa da quella, mi si chiama, del 1945. Ma è superata da un altro fatto,
perché noi ci dimentichiamo il famoso trattato di Maastricht. Ah sì, è un trattato. No, non è un trattato. Non è un trattato perché l'Italia, come gli altri paesi aderenti a, ora si chiama Unione Europea, hanno rinunciato a parte della loro sovranità. Quindi il trattato di Maastricht è la costituzione economica dell'Europa, e noi, costituzione in senso giuridico, e quindi noi ci dobbiamo adeguare a questa costituzione. Mi spiego, ma ci sono dei settori dell'economia che sono di esclusiva competenza dell'Unione, nei quali noi non possiamo intervenire. Allora, se noi andiamo a leggere questo testo, vediamo che l'interventismo pubblico è condannato, la solidarietà non c'è spazio, viene condannato lo statalismo, e sono presenti invece parole ben diverse: mercato, impresa, concorrenza, produttività. Una cosa molto divertente è che abbiamo una Costituzione con tanti elementi che vengono dal solidarismo cattolico, ma la cosa divertente è questa, che se voi andate a rileggere l'enciclica Centesimus Annus, ebbene, in questa enciclica è estremamente più moderna di quanto i cattolici costituenti hanno scritto. È molto più moderna perché si ritrova il diritto del mercato, il diritto dell'impresa. Basta con le imprese no profit, bisogna fare del profitto se vogliamo mantenere la nostra barca a galla. Ci si riallaccia e si rafforza il famoso, se non sbaglio, l'articolo 81, non voglio sbagliare, nuove spese. Ci vuole una crescita non inflazionistica. E allora, e tenete presente che questi non sono enunciazioni di principi, sono affermazioni che hanno, a cui corrisponde la possibilità di una sanzione. Noi non sappiamo cosa ha fatto la Corte di Giustizia del Lussemburgo. La Corte di Giustizia del Lussemburgo ha creato, con la sua giurisprudenza, senza che nessuno se ne accorgesse, ha creato un nuovo diritto comune europeo, che è ritenuto superiore al diritto degli Stati, che gli Stati con le loro leggi non possono assolutamente violare. Qui dico, i margini, anche se si vuole rifare la Costituzione, sono estremamente stretti, perché ci troviamo di fronte a una Costituzione che alcuni ritengono, questo diritto comune europeo elaborato dalla sua giurisprudenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo, superiore alla stessa Costituzione dei singoli Stati, non solo alla legislazione dei singoli Stati. Quindi, signori, io credo che si debba affrontare il problema di rivedere la Costituzione con prudenza. Se non riesci la bicamerale, bisogna arrivare a un'assemblea costituente, ma però bisogna che rinnoviamo la nostra cultura. Non facciamo niente se usiamo ancora una cultura vecchia, se ignoriamo che noi non siamo uno Stato sovrano e indipendente, ma apparteniamo all'Unione Europea, e che quindi c'è la Costituzione dell'Unione Europea, Costituzione in senso formale, alla quale dobbiamo adeguarci, e vuol dire adeguarsi a una cultura un po' più moderna. Grazie.
Credo che, come
sono stato nei tempi,
è stato nei tempi, nel tempo, poi è vero che ha mantenuto la promessa, perché prima di entrare diceva: più che radici dimenticate della Costituzione, parlerò sul tema dimenticare la Costituzione, quindi in qualche modo il tema è stato sfiorato. Io sul merito a quello che lei ha detto vorrei sottolineare una cosa, che forse le radici della Costituzione peccavano di una cosa che lei, di un fatto che lei ha citato. C'è stata un'epoca in cui sicuramente si pensava che, per esempio, difendere il solidarismo cattolico implicava tutelare la identità dei cattolici, facendo coincidere con un programma, e questo vale forse per tutte, perché c'è stata un'epoca in cui la rimessione o la difesa di una radice o di un'identità era rimessa forse a un programma o uno schema. Io credo che
Probabilmente questo è stato un errore che ha anche influenzato, nel particolare momento politico, i nostri padri costituenti, come si suol dire. Credo altrettanto che questo momento non sia del tutto finito, perché mi pare che anche in moltissime leggi, moltissime credo, promulgate dal nostro legislatore attuale, questo equivoco si mantenga, che non è un equivoco che vale soltanto per chi tenta di programmare e di tradurre in legge il solidarismo cattolico, ma è un equivoco in quanto tale di una certa cultura legislativa e legiferativa del nostro Paese. A me pare quindi che questo svelerebbe qual è la possibilità che un'evoluzione di una Costituzione, perché alla fin fine, se non la può fare una classe dirigente, come lei ha detto, che ci ha portato al fallimento o comunque a una crisi così violenta, se bisogna che qualcuno lasci spazio, se questo spazio deve essere riempito in modo tale che queste regole fondamentali possano essere ridisegnate, se queste regole fondamentali non possono essere frutto di un'ideologia, se queste regole fondamentali devono essere connesse a un'evoluzione della nostra realtà, per quanto all'interno dell'Europa, se c'è un problema di sovranità popolare che torni a esprimere, come uscire da questa gamma di problemi? Senza entrare nel particolare, il professor Baldassarre, che è professore di diritto costituzionale alla LUIS di Roma, Libera Università, è una... e che è stato presidente, è tuttora giudice emerito della Costituzionale, ma comunque è stato presidente anche operativo fino all'anno, a un anno e mezzo fa, mi pare. Vediamo se a conclusione di questi tre interventi riesce a darci anche un profilo di speranza, per la verità, ascoltando le provocazioni avute. Grazie.
Prima di tutto chiedo scusa a tutti per il ritardo legato a un cattivo funzionamento di un servizio pubblico che si chiama Alitalia o qualcosa, era Alitalia nel caso, comunque a un cattivo funzionamento dei trasporti nel nostro paese. Io cercherò di stare nei 20 minuti e per questo sarò estremamente schematico, anche approfittando del fatto che su molti di questi temi sono già intervenuto molte volte. E in qualche modo credo che, essendo sintetico, tuttavia in qualche modo rimanderò alle cose già dette in molte altre sedi. Il problema della trasformazione della Costituzione è legato al significato che noi diamo e che la Costituzione ha avuto per il nostro Paese. E io sono da tempo convinto che il significato che la Costituzione ha avuto nel nostro Paese è stato duplice. Prima di tutto, e questo è il significato di più lungo periodo, è il significato che è legato alla, se volete, alla ancora attualità della Costituzione, è che la nostra Costituzione ha voltato una pagina storica plurisecolare nel nostro Paese. È la prima Costituzione democratica. È la Costituzione che ha introdotto nel nostro Paese la democrazia, dopo che per secoli questa forma di organizzazione della società non era presente. Né può considerarsi tale l'esperienza ottocentesca dello Stato italiano, che ha seguito nel nostro Paese la più deleteria versione del liberalismo, e cioè quella imparentata con quel liberalismo autoritario tedesco, che ha ben poco a che fare, ha avuto sempre poco a che fare, se non nel nome, con il liberalismo classico, vero, autentico, quello che si è sviluppato in Inghilterra e soprattutto negli Stati Uniti. Del resto il professor Matteucci è un esperto di questo e sa bene quante differenze profonde ci sono tra le due versioni, tanto più tra la versione liberale che è prevalsa in Italia e in Germania nella vita pratica. Non parlo quindi degli autori magari illustri come Benedetto Croce, parlo degli autori che hanno inciso sul funzionamento delle nostre istituzioni. Basta pensare che uno dei più illustri liberali tedeschi è stato l'autore di una teoria autoritaria dei diritti fondamentali, quella dei diritti pubblici soggettivi, e che in Italia questa teoria è stata presentata per decenni come l'ingresso del liberalismo nel nostro paese. Nulla a che fare con il liberalismo. Quindi la Costituzione italiana ha introdotto i principi di libertà in un paese che non conosceva questi principi, neppure prima del fascismo. Perché quando si afferma che la libertà è garantita, ma ogni legge successiva può modificare questo contenuto, il contenuto della libertà, i limiti, la sostanza stessa, allora vuol dire che la libertà è la libertà di Rousseau, cioè la libertà che è in mano della maggioranza del Parlamento. E questa non è la libertà del liberalismo. In Italia abbiamo avuto prima del fascismo questa teorizzazione della libertà. Con la Costituzione democratica, con la Costituzione repubblicana, invece per la prima volta si afferma il principio che la libertà, come la solidarietà, su questo tornerò poi, è un principio inviolabile, cioè è un principio che non è a disposizione della maggioranza, delle maggioranze, ma sta al di sopra, non è negoziabile, non è modificabile da nessuna maggioranza, neppure dal Parlamento sovrano. E non è un piccolo passaggio nella storia del nostro paese questo. Il secondo significato che la Costituzione ha avuto, almeno secondo la ricostruzione che io faccio, è quello di cercare di risolvere, come si può dire, i problemi politici del momento del nostro paese. Perché l'Italia è entrata nella democrazia nelle condizioni peggiori, cioè con un paese profondamente diviso, con forze politiche maggioritarie che guardavano esattamente in direzione opposta. L'una aveva come ideale il socialismo collettivistico, e questo era il gruppo socialista e comunista, allora perfettamente uniti, anzi a volte i socialisti erano più realisti del re comunista, e dall'altra parte invece si guardava all'Occidente, all'individualismo occidentale come il punto di riferimento. Quindi una nazione divisa, una nazione che considerava l'ingresso nel nuovo regime come un momento di passaggio, un compromesso, per realizzare poi, se fossero diventate maggioranze, i fini, i valori nei quali ciascuna delle parti credevano. Più di tutti ovviamente era la sinistra che aveva questa concezione strumentale della democrazia. Basta ricordare le teorizzazioni di un Togliatti sulla democrazia progressiva per toccare con mano questo elemento. Quindi l'Italia entrava nell'esperienza democratica in condizioni che non avrebbero permesso a nessuna democrazia di sopravvivere se non si fossero trovate delle regole che avessero obbligato le parti al compromesso tra di loro. E queste regole sono state trovate in una esaltazione che non ha pari in nessun'altra Costituzione occidentale del Parlamento, lo aveva nella Francia della Quarta Repubblica, ma poi ben presto superata a fine anni 50 con la Costituzione della Quinta Repubblica. E quindi il parlamentarismo, la scelta del parlamentarismo, la scelta di tutto ciò che non significa soltanto riconoscere la sovranità del Parlamento, e questo c'è anche nei sistemi presidenziali, significa impostare tutto un sistema politico-costituzionale in modo tale che nel Parlamento si trovassero non soltanto il luogo del confronto politico, ma anche il luogo della decisione politica, il luogo dove tutte le decisioni, da quelle relative alle più importanti decisioni finanziarie fino alle più minute decisioni, dovessero passare attraverso il Parlamento. E questo ovviamente era anche strettamente funzionale a una situazione di sistema di partiti che era estremamente frammentata, estremamente frastagliata, e che ovviamente vedeva soltanto nel Parlamento la possibilità di un confronto corale che potesse permettere a tutti di dire una parola sulle decisioni da prendere. Quindi io appunto leggo l'inizio dell'esperienza costituzionale in questi i due modi, con questi due significati molto diversi tra di loro. Uno, diciamo, di lungo periodo, un altro contingente, diretto a risolvere i problemi del momento. Per fortuna, ma anche forse per un destino che era già scritto, l'evoluzione del sistema costituzionale è stato tale da portare a maturare le forze politiche, ad avvicinarle, soprattutto in direzione della scoperta, per chi non era convinto, del valore finale della democrazia, ma della democrazia di tipo liberale, della democrazia pluralistica, non di altre forme di democrazia, che pur erano state agitate durante l'Assemblea Costituente. E questo ha portato anche a cambiare i termini del problema costituzionale, tanto che già 20 anni fa si è cominciato a discutere se era opportuno cambiare l'organizzazione costituzionale. E probabilmente era opportuno, perché una volta che il Paese aveva superato il terribile trauma del terrorismo a fine anni 70 e aveva trovato una ragione di unità in nome dei principi democratici, quello era il momento probabilmente di iniziare a trasformare il nostro sistema costituzionale. Invece da allora si è iniziata a discutere sulle riforme ed è diventata una discussione interminabile e che ha confermato, ahimè, quanto il sistema costituzionale scelto per l'Italia, scelto per i fini che vi dicevo prima, fosse così incapace di decisioni, tanto da passare 20 anni a discutere di riforme e a non farne nemmeno una degna di questo nome. Questo è il dramma del nostro Paese e credo che sia ancora un dramma attuale, perché personalmente non sono affatto ottimista sulle riforme che si intendono fare. Non sono affatto per nulla ottimista sulle prospettive di riforma del nostro Paese. Eppure il nostro Paese oggi è di fronte, non dico all'opportunità, ma quasi a una necessità. È stata ricordata l'Europa. Questo fatto, il fatto che il nostro Paese deve entrare a confrontarsi con Paesi che hanno sistemi costituzionali molto più efficienti, efficaci e non meno democratici del nostro, anzi per certi aspetti anche più, ecco, questo fatto pone il problema delle riforme non più come opportunità, come scelta politica, ma lo pone come necessità, nel senso che o noi facciamo queste riforme o noi saremo condannati ad essere continuamente, progressivamente emarginati dall'Europa e dalle economie che contano, perché il problema istituzionale, il problema economico è strettamente connesso. Noi siamo forse il paese in tutto l'Occidente, ma anche in Europa, ovviamente esclusi paesi tipo Grecia, sui quali non vorrei stabilire un confronto, ma siamo tra i paesi più importanti dell'Occidente e dell'Europa il paese che presenta dal punto di vista istituzionale i maggiori problemi. Abbiamo un rapporto tra Parlamento e Governo che è assolutamente patologico, ma non lo dico io. Lo dicono i dati, governi tecnici, i decreti legge che la Costituzione prevede, il regime parlamentare, come eccezionale, hanno costituito il 90% della legislazione sotto l'ultimo governo Dini, e con un crescendo continuo che già segnava elementi di patologia sin dal primo governo tecnico. Arriva una sentenza della Corte Costituzionale, cui significa si può discutere, ma comunque i politici leggono a loro modo le sentenze e lo intendono come chiusura totale alla reiterazione della decretazione d'urgenza. L'abuso si trasferisce dai decreti legge ai decreti legislativi. Persino in un campo, quello tributario, sul quale è nato il concetto di Stato di diritto moderno. Concetto che nasce nel momento in cui il Parlamento rivendica a sé il potere di determinare le imposte. Non voglio entrare nella polemica quotidiana, non voglio dire che di fronte a questo abuso non si risponde con un altro abuso. Questo sta nella mia coscienza individuale e credo che sia una testimonianza di un altro male grave del nostro paese, e cioè del fatto che nel nostro paese un costume politico correttamente ispirato ai principi democratici ancora deve radicarsi. E non è solo questo fatto, che di fronte a pratiche abusive si risponde e si pensa che siano risposte a politica efficiente e valida con altrettanti abusi. Non è solo questo fatto, è anche che nel nostro paese abbondano la mancanza di chiarezza costante nella classe politica, non solo nella vecchia ma anche nella nuova. Ma pensate alla vicenda dell'eurotassa, pensate a quante reticenze hanno affiancato, hanno accompagnato questa proposta. E alla fine, come ci ricordavano certi personaggi della politica del passato, alla fine ci è stato detto anche che questa tassa non è una tassa ma un prestito, perché se è rimborsabile non è una tassa ma un prestito. Ovviamente è tutto giocato sull'equivoco, siamo tutti certi, credo al 99,9%, che non sarà rimborsato un bel nulla, ma è semplicemente un modo per far, per indorare la pillola, ma è un modo che se avvenisse in un altro paese attirerebbe critica a non finire. In un paese, intendo dire democraticamente consapevole, che deve avere una classe politica che deve parlare prima di tutto con chiarezza al proprio paese. E ci sono anche problemi in tanti altri settori, sono stati già ricordati. Nel settore della finanza, il nostro paese, l'articolo 81 è stato ricordato prima. Voglio dire semplicemente una cosa a difesa della categoria, che non è vero che i costituzionalisti non hanno posto il problema dell'articolo 81. L'ho posto persino la Corte Costituzionale durante il nostro mandato, e l'ho posto in modo estremamente forte, con diverse sentenze. I costituzionalisti sono un po' distratti in questo periodo, questo è vero, ma da qualche anno sono distratti. E da qualche anno pensano non so che cosa, perché pochi commenti sono venuti dai costituzionalisti sui fatti estremamente gravi che pure sono successi in questi anni, gravi dal punto di vista del sistema costituzionale. Però su questo punto qualcuno ha parlato, e quindi non c'è proprio un silenzio. È stato pubblicato anche di recente un libro comparativo sulle regole della finanza pubblica tra Italia e altri paesi, a cura di due costituzionalisti. Quindi qualcuno parla. È vero che come categoria, però, attribuisco alla categoria quello che è stato prima detto, e cioè una certa disattenzione a fatti pure grandi, di grande importanza. Ebbene, sul piano della finanza pubblica dico soltanto questo, e cioè che noi abbiamo regole di approvazione delle norme finanziarie che non hanno riscontro in quasi nessuno dei paesi occidentali di qualche importanza. In nessuno dei paesi la libertà che ha un parlamentare e il Parlamento di modificare le norme finanziarie non è garantita, ma non è garantita per un semplice motivo, che il singolo parlamentare e il Parlamento, con eccezione degli Stati Uniti che hanno un procedimento tutto particolare, il singolo parlamentare e il Parlamento non possono avere piena consapevolezza delle conseguenze finanziarie del provvedimento che vanno a proporre, perché mancano a questi gli strumenti per conoscere. Allora i paesi europei hanno scelto una via, che è quella di privilegiare in qualche modo la posizione dell'esecutivo in questa materia, con vari metodi e con varie forme, salvo ovviamente il diritto e dovere diritto giuridico, ma anche dovere politico del Parlamento di mandare a casa il governo che si dimostri incapace di gestire una finanza pubblica, anche votando contro il bilancio. Pubblica amministrazione. nostra pubblica amministrazione, è stato detto da anni, ormai è un problema nei problemi, o meglio è il problema dei problemi. Eppure modifiche della pubblica amministrazione poche se ne sono fatte. Processi. È inutile che ripeto le cose che ha detto Matteucci, io sono d'accordo con lui. Il problema del processo in Italia è un problema non solo di efficienza, anzi, il processo in Italia è inefficiente perché è strutturato in modo tale da non garantire diritti e adeguatamente i diritti della difesa e da non garantire un processo nel quale la parità delle armi sia effettivamente assicurata. Anche il processo rappresenta, rispetto a tutti gli altri, i processi così come sono configurati in Italia rappresentano anomalie rispetto a tutti gli altri paesi occidentali, con qualche piccola eccezione. C'è stato di recente, qualche settimana fa, un fondo su Corriere della Sera di Panebianco che a mio avviso lucidamente affrontava il problema. Ci sono state risposte di magistrati che dicono di essere esperti in questa materia, intendo dire del diritto comparato, che sinceramente mi hanno lasciato di stucco, nel senso che non si può affrontare il diritto comparato come lo fanno questi signori. Saranno magari espertissimi perché lo praticano nel processo italiano, ma conoscono troppo poco per poter permettersi di fare critiche del tipo che hanno fatto a Panebianco, troppo poco il processo degli altri paesi, soprattutto inquadrato nell'ambito del funzionamento del sistema costituzionale e delle democrazie degli altri paesi. Ecco, tutto questo dimostra che noi abbiamo numerosissime anomalie, che il nostro Paese deve appunto sanare queste anomalie se vuole entrare in concorrenza, se si può dire, con gli altri Paesi, se vuole avere con gli altri Paesi un rapporto che possa diventare un rapporto di forza, ma non nel senso di prevaricazione, che questo sarà... non è auspicabile, ma non sarà comunque possibile, ma anche nel senso di poter essere un paese che dialoga alla pari con altri paesi. E questo non può avvenire se le istituzioni non saranno cambiate, perché le anomalie istituzionali sono numerose e toccano i punti più importanti del funzionamento dello Stato democratico. Però, in conclusione, voglio dire una cosa: la democrazia scelta dalla nostra Costituzione è una democrazia sociale. È una democrazia, cioè, che riconosce come fini il perseguimento di certi interessi sociali. Giustamente Spagnoli ha ricordato i diritti sociali e ha ricordato come questi fossero stati quasi tutti ormai definiti dalla Corte Costituzionale come inviolabili, che vuol dire principi supremi che non possono essere modificati neppure dal procedimento di revisione costituzionale. Ecco, il nostro Stato è uno Stato sociale, ma qui dobbiamo intenderci. Stato sociale riguarda i fini, riguarda cioè il fatto che devono essere perseguiti certi interessi sociali come fini caratterizzanti della nostra forma di Stato. Ma cosa diversa è invece il welfare state? Non è la stessa cosa. Il welfare state attiene ai modi di perseguire questi fini. E il welfare state suppone che il modo privilegiato e principale di perseguire quei fini sia l'erogazione della spesa pubblica, sia cioè lo strumento necessario, sia cioè lo Stato, la pubblica amministrazione. Ecco, questa convinzione si è dimostrata insostenibile, perché insostenibile dal punto di vista dell'economia del Paese, non solo del nostro Paese, ma di tutti gli altri Paesi. E allora la riforma del welfare state, il voltar pagina rispetto al welfare state, è un altro dei punti essenziali e quasi necessitati. E da questo punto di vista viene in questione lo sviluppo di un settore non profit, il cui ambito di elezione è proprio quello dei servizi sociali, cioè laddove non esiste o è debole l'esistenza di un mercato. E da questo punto di vista devo dire che in Italia, anche qui, c'è molto parlare e poco fare. Mi è capitato di imbattermi nello studio del non profit molti anni fa, nell'università di Yale, dove c'è addirittura un istituto, c'era già allora e c'è tuttora un istituto che studia solo questo problema, è diretto dal professore John Simon, che è stato un pioniere di questo problema. Ebbene, solo l'esperienza americana, che è incomparabile con quella italiana, pur avendo noi italiani delle condizioni che gli americani probabilmente non hanno, vi dico dei dati velocissimamente per farvi intendere la distanza, almeno dati portati l'anno scorso e penso che siano ancora attuali. Le società non profit, le organizzazioni non profit raggiungono negli Stati Uniti un'attività tale da considerarsi pari al 15% del prodotto nazionale interno. La media dei paesi europei è sul 6-7%. La media calcolata per l'Italia è 2%. La distanza è troppo elevata. Pur in presenza di una, come si può dire, di una propensione alla solidarietà che in Italia è molto forte e che ha già, diciamo così, un training nelle associazioni cattoliche che sono state in qualche modo sempre supportate dalla Chiesa e che da tempo agiscono in questo campo. Ma perché in Italia siamo a questo livello così basso rispetto agli Stati Uniti o rispetto ad altri paesi? Perché in Italia una legislazione per lo sviluppo di questo terzo settore non è mai stata fatta. Questo sviluppo non può avvenire spontaneamente, soltanto spontaneamente. Lo sviluppo di un terzo settore che possa sostituire in gran parte ormai un inattuale welfare state può avvenire soltanto se si fa un'adeguata legislazione. Ancora una volta i ministri di questa cosiddetta Seconda Repubblica ci hanno detto che stavano facendo queste cose. E l'unico ministro che ha almeno fatto una proposta di legge è stato il ministro delle Finanze del governo Dini, cioè Fantozzi, che ha presentato semplicemente una proposta di agevolazioni fiscali. Non serve a nulla, o meglio, da solo non serve a nulla. Per sviluppare questo settore c'è bisogno di toccare tanti aspetti, da quello fiscale a quello di una via, come si può dire, una via preferenziale nei rapporti con la pubblica amministrazione di queste organizzazioni attraverso un accesso privilegiato alla contrattazione pubblica, al rapporto tra imprese e fondazioni e organizzazioni non profit, al trattamento fiscale delle donazioni sotto il profilo della loro deducibilità dal punto di vista nel modulo fiscale, ma anche dal punto di vista della normazione generale di questa istituzione. Tutto questo deve essere affrontato in un modo organico, in modo tale da poter permettere appunto che un settore del genere possa svilupparsi. Tutto questo non è stato fatto e allora non ci si può poi lamentare che questo settore sia così, trova in Italia uno sviluppo che in confronto agli altri paesi è il più basso, altri paesi occidentali di qualche importanza. Ecco, quindi noi credo che siamo il paese, e questa è veramente l'ultima frase, l'ultima osservazione, noi siamo il paese in cui discutiamo di tante cose, in cui ci consoliamo in questo modo, vedendoci, parlandoci, trovandoci d'accordo, in disaccordo, ma comunque parlando molto. Noi siamo il paese che dobbiamo invece decidere qualche cosa, perché parlare è facile, decidere è più difficile, ma se si passano tanti anni parlando a vanvera di cose, e il guaio è proponendo come proposte di legge il risultato di questo chiacchiericcio a vanvera, e allora non arriveremo mai a nulla. Non approderemo mai a nulla. Noi siamo il paese, appunto, ahimè, delle chiacchiere, e il guaio è che questo male sta contagiando persino i professori, tanto più quando questi assumono posizione di potere politico. Ho sentito parlare un professore divenuto ministro di un governo passato, ho sentito parlare del federalismo fiscale, e ho sentito dire che questo federalismo fiscale consiste più o meno nella ripartizione delle aliquote dei tasse nazionali in parte alle regioni, in parte al centro. Io vi dico, e su questo metto in gioco la mia reputazione, questo con il federalismo fiscale non ha nulla a che vedere. Quel ministro era professore di scienza delle finanze, non era un commercialista come disse Andreatta di Formica nella passata Repubblica. E allora io invito tutti alla serietà. Se uno non sa che cos'è il federalismo fiscale può benissimo non parlarne, ma poi se è ministro dovrebbe anche risparmiarsi a dire io propongo il federalismo fiscale e dire che è questo. Ecco, il nostro paese delle chiacchiere è un paese che deve essere più serio, nel senso che deve guardare le cose per quello che sono, deve fare proposte o elaborare proposte consapevole della gravità dei problemi, della loro consistenza e non inventare soluzioni mettendoci un'etichetta che magari va di moda. E se permettete, il momento di passare alla decisione è questo momento perché se tardiamo ancora un po', io credo che il nostro paese prenderà un corso storico di cui poi i nostri figli e i nostri nipoti ci daranno tutta e giustamente tutta la responsabilità. Grazie.